Appoggiato con gli avambracci al finestrino abbassato del corridoio, ci guardava e non parlava, in evidente commozione.
Il rimpianto è che forse non abbiamo fatto abbastanza per aiutarlo. Forse si poteva fare anche di più.
Storie di giovani che sperano e giovani che si arruolano in una puntata che si intitola Paesi che tradiscono.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Paesi che tradiscono, abbiamo intitolato questa puntata perché le storie che vi raccontiamo sono storie che in qualche modo sembrano raccontare questo, sembrano raccontare di paesi, di nazioni, di stati che in qualche modo tradiscono la fiducia delle persone che ci vivono, delle persone che ci risiedono. La prima è la storia che ci manda Daniele, che racconta di Mohammed, un ragazzo che quando lui era giovane frequentava lo stesso suo bar, frequentava la sua città, cioè Verona, all'epoca, e a cui lui aveva dato anche una mano, lui, la sua famiglia, e poi era partito per la Germania e poi era tornato in Italia, ma insomma quando era arrivato in Italia non aveva trovato un'ottima accoglienza e di lui poi non ha più saputo nulla. La seconda storia invece che vi raccontiamo è la storia di un personaggio noto, è un attore che forse gli amanti di Star Trek conoscono, si chiama George Takei, è l'attore che interpretava Mr. Sulu all'interno di Star Trek, che racconta una storia che io davvero non conoscevo per nulla. È la storia dei cittadini americani di origine nipponica, cioè di origine giapponese ma americani a tutti gli effetti, cittadini americani magari come nel suo caso da due generazioni, che durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo il bombardamento da parte del Giappone di Pearl Harbor, diventano dei reietti a tutti gli effetti e vengono chiusi in campi di prigionia. Ripeto, cittadini americani che vivevano la loro vita ma avevano l'unica colpa di essere di origine giapponese, chiusi in campi di prigionia. È una storia che appunto non conoscevo e lui la racconta molto molto bene. La puntata si intitola Paesi che tradiscono. Benvenuti. Non abbiamo mai saputo né l'età né il suo cognome, per tutti gli amici del bar era solo Mohammed. Come nella canzone di De André, alla stazione c'era molta gente a salutare il nostro Mohammed. L'amico marocchino partiva per la Germania in cerca di una vita migliore. Non c'era né il commissario né il sacrestano, ma occhi rossi e cappello in mano sì. C'eravamo tutti, noi del bar Saval, quartiere Saval, avamposto ovest di Verona, ad accompagnare questo alto, dinoccolato ragazzo dagli occhi dolci. Lui, appoggiato con gli avambracci al finestrino abbassato del corridoio, ci guardava e non parlava in evidente commozione. Ricordo il suo sforzo per non piangere, tradito dal pomo di Adamo che saliva e scendeva. Era l'inizio dell'estate più calda che io ricordi, dopo l'inverno eccezionale del 1985. Ma facciamo un salto indietro. In quegli anni di un secondo boom economico, dopo quello degli anni 60, l'immigrazione non era ancora molto diffusa, anche se nelle città più grosse, spesso per strada o nelle piazze, si incontravano ragazzi africani che si sostenevano vendendo cinture, cappelli, collane, accendini e cassette musicali. Da qualche sera vedevamo entrare nel nostro bar questo spilungone, questo ragazzo marocchino dai tratti inconfondibili. Occhi buoni, denti di morfologia quasi equina e molto sporgenti. Io facevo e faccio tuttora l'odontotecnico, per cui la prima occhiata che do incontrando una persona è sempre verso i denti. Inizialmente un po' riservato, ma con una fierezza nel suo sguardo che ancora ricordo. A 25 anni si fa presto a scambiare le prime battute con chi ha molto da raccontare. Un attimo e Stefano, per tutti Tondin, il più curioso e un po' petulante, gli chiede dove abitasse e che lavoro facesse. Rispose con un sorrisino alla seconda domanda e disse che aveva un letto in un appartamento nel quartiere condiviso con altri 8 connazionali.
Ancora adesso, anche se sono passati 40 anni quasi, ho ancora negli occhi quel suo viso, ma era proprio, cioè, una persona buona, cioè un ragazzo, insomma, mite, intelligente, con due occhi profondi, che parlava poco, ma quando parlava era bello stare, cioè, a sentire le sue storie e i suoi racconti. Era un ragazzo che si sosteneva, sai, con le cinture e le cassette per strada, però aveva un'intenzione, aveva uno scopo di riprendere a studiare.
In breve tempo diventò uno della Marajà, della compagnia in veronese. Scoprimmo che era di Rabat, laureato, anche se non ricordo in cosa. Una sera, davanti a una Coca-Cola e un panino in una paninoteca di via Sottoriva, ci raccontò che suo padre era un funzionario governativo della città e che avrebbe potuto seguire la sua strada, ma non condivideva lo stile di vita del suo paese e per questo cercava qualcosa in Europa. Integrato ufficialmente in realtà non lo era, probabilmente il suo permesso di soggiorno era già scaduto da parecchio e prese la decisione di trasferirsi in Germania, ad Aachen, Aquisgrana, da uno zio che gli prometteva aiuto. La nostra storia, la storia di un'amicizia senza futuro, durata un paio d'anni, finisce qui, nel giugno del 1985. E poi arriva fine agosto. «Guarda chi c'è», mi disse Flavio, per tutti El Gal, indicandomi una persona di spalle che non vedevo entrando nel bar. Il piacere della sorpresa si mischiò istantaneamente alla sensazione sgradevole che qualcosa fosse andato storto in Germania, se dopo pochi mesi Mohammed già faceva ritorno in Italia. E questa impressione la si avvertiva nelle parole e negli occhi di tutti, in una di quelle situazioni in cui tutti pensano la stessa cosa, compreso il protagonista. Si fa sera e l'urgenza dei suoi bisogni primari diventava impellente. Entrando nella sala del jukebox e del flipper e delle carte, mio fratello Luciano sollevò la questione. «Ragazzi, Mohammed ha bisogno di aiuto. Qualcuno può ospitarlo per qualche notte?» Un'ora dopo Mohammed stava seduto per cena a casa nostra con Aurelio, mio papà, che si faceva raccontare la sua storia, e con Antonina, mia mamma, che già pensava a come sistemarlo in salotto per la notte. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key. La permanenza di Mohammed a casa nostra si prolungò più di una notte. Il ragazzo non sapeva cosa fare. Spesso si parla di carità cristiana senza sapere cosa sia. Parole vuote, prive di significato, di corrispondenza nella vita reale e pratica delle persone. Papà Aurelio e mamma Antonina me lo insegnarono in quella e in altre occasioni, ospitando per più di un mese Mohammed in condizioni così disagiate. Con la sola motivazione di aiutare col cuore un essere umano, coetaneo dei propri figli che in quel momento aveva bisogno. Mohammed non poteva più restare a casa nostra. Mio papà Aurelio chiese consigli a un conoscente della questura sul da farsi e quello gli rispose chiaramente che ospitare clandestinamente persone senza documenti regolari avrebbe potuto causargli problemi. Gli parlò con una grande umanità, ero presente anch'io al colloquio, e Mohammed capì. Si abbracciarono. Aveva un contatto a Milano e partì, sempre con il suo fagotto di cassette musicali, orologi e braccialetti. Questa volta più mestamente della prima, non volle nessuno alla stazione e capì il perché.
Siamo amici, però quando poi è il momento di dare un seguito a questa amicizia in modo concreto, ognuno ha una scusa. Cioè, in pratica nessuno si è offerto, sai, cioè, non è quella una situazione in cui si può imporre, non so, facciamo un giorno per uno, no? E cioè, non c'è nessuno che si è offerto.
Pensandoci 40 anni dopo, a volte mi chiedo se non avessimo potuto fare di più. Che ne so, trovargli un lavoro regolare, qualche contatto in strutture sociali che lo potessero avviare ad un percorso di regolarizzazione della sua posizione. Così non fu, e per qualche motivo sentimmo che quella sarebbe stata l'ultima volta che lo avremmo visto. Non ci sbagliavamo, purtroppo, ma non fu l'ultima volta che lo sentimmo. «Pronto, con chi parlo? Mohammed, sei tu?» «Sì, ciao», disse Mohammed agitato dall'altra parte del filo. Aveva il numero del nostro laboratorio odontotecnico dove lavoravamo tutti e tre. «Dove sei?» chiese Luciano alzando la voce per coprire il rumore di fondo proveniente dalla cornetta di Mohammed. «Sono alla stazione di Milano», rispose. E continuò: «La polizia mi ha sequestrato la roba e mi rimandano in Marocco col foglio di via. Non ho più soldi neanche per il telefono». E la telefonata si interruppe, così. Solo in quel momento ci rendemmo conto che non sapevamo nulla di lui. Non il cognome, non un indirizzo in Marocco, nemmeno un telefono, niente. Ancora oggi mi chiedo cosa ne sarà stato di lui e spero che tutto quello che è accaduto in Italia sia stato funzionale al ritorno al suo paese. Sono dell'idea che quando le cose non devono andare non vanno, non importa qualsiasi cosa noi proviamo a fare. È come nuotare contro la corrente impetuosa di un fiume in piena. E al contrario, quando devono andare, i fatti e le situazioni quasi cospirano a nostro vantaggio. Il difficile è comprendere qual è la giusta direzione e lasciarsi portare dalla corrente. Conosco, I don't know you, De Marias, questi sono i brani che sceglie il nostro Luca Micheli per chiudere le storie dei nostri ascoltatori, e la storia del nostro ascoltatore Daniele è una storia che risale a qualche anno fa, ma a lui mi pare ce l'abbia ben impressa in testa. Pronto, ciao Daniele, buongiorno.
Pronto, ciao, ciao Matteo.
È un piacere sentirti e risentirti, sto bene, sto benone, tu
bene,
Daniele?
Sì, bello risentirti, sì. E io... A parte l'ansia a palla, poi insomma per il resto bene.
Ma l'ansia a palla nel senso che ti segue sempre l'ansia o è per via?
No, qui c'è adesso.
Per
adesso,
la telefonata?
Per con te,
ah, ma figurati.
In diretta, sì.
Ma figurati, una chiacchierata tranquilla, Daniele. Tu sei sempre in Germania, ricordo bene. Tu fai il odontotecnico in Germania.
Odontotecnico, bravissimo. Sono nello stesso posto in cui ero l'altra volta.
La volta scorsa l'hai ben sentito.
Sì.
E invece di Mohammed non sappiamo dove sia.
No, guarda, è una storia un po' triste, perché a volte ci penso, avremmo potuto fare forse anche di più, ma sai com'è la vita, si è sempre in preda dei nostri impegni e le cose sono andate così. A volte anche penso che se lui avesse voluto avrebbe potuto richiamarci, perché il nostro numero ce l'aveva, però no, non avendo più nessun insomma recapito suo, certo. No, non sappiamo più niente. Ormai sono anche passati 40 anni, perciò è dura.
Quanto tempo era rimasto dai tuoi genitori?
Ah, cioè, a casa con noi un mese circa, adesso non saprei dirti se 28 giorni o 31, perché insomma è passato molto tempo, però insomma da quello che ricordo io un mese circa.
Un mese.
È rimasto con noi perché non aveva altro posto in cui andare, insomma.
Senti, che tipo era lui?
Così. Ma guarda, una persona che da subito se lo vedevi in viso, una persona molto intelligente, però abbastanza posato, insomma serio ma non troppo. Aveva forse qualche anno più di noi, ma non più di 2-3, insomma, e era alto, magro e con i denti molto sporgenti, che è una cosa che ricordo, perché
questa cosa l'hai anche scritta, che ti fai caso ai denti,
infatti,
delle persone. È una cosa che ti capita sempre, incontri una persona, gli stringi la mano e gli guardi i denti.
È la prima cosa che guardo. È così.
Io avevo un parente che faceva, aveva diciamo un'agenzia di pompe funebri, e la prima cosa che faceva era guardare l'altezza e dire: sì, per te ce l'abbiamo, intendendo la quindi forse
ho capito,
sono,
sì,
sono delle deviazioni professionali comuni.
Sì, ma è così.
Daniele, invece volevo chiederti, perché ti è rimasta impressa questa storia al punto che hai voluto mandarcela?
Perché forse è stata, anzi sicuramente, si parla di 40 anni fa, è stato il mio primo contatto con una persona, insomma, cioè, diciamo, non europea, così, insomma, cioè, africana, e anche perché lui si era un tipo buono, insomma, cioè, socievole, e si era da subito inserito nelle amicizie del, insomma, cioè, dei bar, ha fatto, cioè, anche in fretta, pur essendo cioè, così difficile per una persona andare in un altro continente senza lavoro, insomma, fisso, e poi, cioè, stare con lui era molto piacevole perché ci raccontava storie in un modo, e poi anche perché era simpatico, insomma, cioè, il tutto lo faceva una persona ben voluta, insomma, certo. Cioè, infatti c'è anche mio padre, io insomma ci ricordo che stava lì con lui a parlare spesso, perché si vede che era piacevole stare con lui, insomma.
Chiaro.
Così.
Daniele, ti ringrazio molto per questo ricordo e per la storia che ci hai mandato. Ti auguro, passa una buona estate e ci sentiamo quando vuoi.
Anche a te. Ciao, grazie mille.
Buona giornata.
Ciao.
Betrayed by the one who says she loves you, by the one who says she needs you, above all other men. Betrayed by her fragile, vicious beauty, her father did his duty, and I lay down betrayed.
Lou Reed che canta Betrayed, e ora, a proposito di Betrayed, sentiamo se Andrea Colamedici ha qualcosa di specifico da raccontarci al riguardo.
La storia di Daniele è la storia di un incontro con lo sconosciuto, con l'altro da sé, e con il tentativo di farci i conti e di portarlo nella propria esistenza. È una storia fallimentare alla fine, una storia di dolore, ed è il tentativo di elaborare qualcosa in cui ci si rende profondamente conto di non essere riusciti a fare ciò che sarebbe stato probabilmente giusto fare. Nel Bar Saval, in questo avamposto ovest di Verona, lui incontra Mohammed, che appunto rappresenta un individuo che viene da un luogo sconosciuto e che però è in grado di portare una consapevolezza e una bellezza che tanto nel calcio quanto nella vita ordinaria riesce a riempire di senso le vite degli abitanti del luogo. E però quello che racconta questa storia in fondo è una storia di mancata integrazione, nonostante il padre di Daniele abbia cercato di ospitarlo e la permanenza di Mohammed sia durata un mese, poi il razzismo del luogo e l'ingiustizia radicale ha poi impedito a Mohammed di proseguire il suo viaggio lontano da casa, ed è stato costretto a tornare a casa. E questa è una storia triste, perché ci mette di fronte il fatto che Mohammed non poteva più restare a casa nostra, che secondo Maurizio, l'amico di Daniele, i marocchini puzzano, e quindi non aveva la possibilità neanche di trovare quella che sembrava la soluzione ideale per tutti. Quest'idea dell'ultima telefonata è estremamente dolorosa, perché ci mette di fronte a una persona che non aveva neanche più i soldi per telefonare, che era stato bloccato alla stazione della polizia, che sarebbe stato rimandato in Marocco con il foglio di via. È una storia triste che ci dice appunto quanto sia difficile nuotare, come scrive lo stesso Daniele, contro la corrente impetuosa di un fiume in piena. E però non possiamo fingere che questo fiume non dipenda dalle nostre scelte, dalle nostre decisioni e dalla nostra capacità di andare controcorrente.
per ogni acquisto fatto normalmente da un consumatore europeo, un acquisto su 5 è fatto online. A questo c'è da aggiungere che il tema vero sono i costi necessari e obbligatori oggi per soddisfare un cliente che ormai è abituato a comprare in maniera omnicanale.
Se un cookie è in qualche modo una tesserina, un pass che ci permette di entrare in un sito senza doverci identificare, un po' come se noi entrassimo per la prima volta in banca, ci facciamo riconoscere, diamo tutti i documenti e loro ci danno una tesserina con la quale poi le volte successive in cui torniamo non dobbiamo più identificarci. Il problema è proprio questo, che questa tesserina si può rubare, ma non solo rubare, si può clonare, nel senso che a noi rimane la nostra tesserina, ma chi riesce a rubarcela se ne fa una copia e con quella copia viene visto dai siti che noi abbiamo visitato e su cui ci siamo autenticati come se fosse noi e quindi può fare tutto quello che possiamo noi.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Matteo Caccia racconta.
Dopo la storia di Daniele e del suo amico Mohammed, di cui ha perso le tracce, ora la storia di un uomo che è stato anche lui tradito da un paese, che in questo caso però era il suo paese di nascita, e stiamo parlando degli Stati Uniti. Lui è George Takei. Probabilmente gli amanti di Star Trek o del cinema fantascientifico ricorderanno, perché è un attore che interpretava il ruolo di Mr. Sulu. Lui però è anche un attivista e questa storia ci racconta il perché. State con noi. Sono un veterano dell'Enterprise. Ho volato attraverso la galassia guidando un'enorme navicella interstellare con un equipaggio di uomini provenienti da tutto il mondo, molte razze diverse, molte culture diverse, molti patrimoni culturali diversi, che lavoravano tutti insieme. I miei nonni erano immigrati dal Giappone, sono andati in America con coraggio, arrivando in un mondo sconosciuto in cerca di nuove opportunità. Mia madre è nata a Sacramento, in California. Mio padre era di San Francisco. Si incontrarono e sposarono a Los Angeles ed è lì che sono nato. Avevo 4 anni quando Pearl Harbor fu bombardata dal Giappone il 7 dicembre del 1941 e nel giro di una notte il mondo era precipitato in una guerra mondiale. L'America venne travolta all'improvviso dall'isteria. I nippo-americani, i cittadini americani d'origine giapponese, venivano guardati con sospetto, paura e con un odio totale, semplicemente perché ci era toccato di assomigliare alle persone che avevano bombardato Pearl Harbor.
And the hysteria grew and grew until on February 1942.
L'isteria montava fino a quando nel febbraio del 1942 il presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, diede ordine che tutti i nippo-americani della costa occidentale degli Stati Uniti venissero sommariamente radunati, senza un'accusa, senza una prova, senza un processo dovuto.
With no trial, with no due process.
Processo dovuto, questo è una colonna portante del nostro sistema giudiziario. Sparì del tutto. Venimmo radunati e imprigionati in 10 campi di prigionia circondati dal filo spinato, in alcuni dei posti più desolati d'America. Il 20 aprile festeggiai il mio 5° compleanno e appena qualche settimana dopo il mio compleanno i miei genitori svegliarono il mio fratellino più piccolo, mia sorella neonata e me, una mattina presto. Ci vestirono in fretta. Mio fratello e io eravamo in salotto, guardavamo fuori dalla finestra e vedemmo 2 soldati che marciavano sul vialetto di casa. Avevano delle baionette sui fucili. Attraversarono rumorosamente il portico anteriore e diedero dei colpi alla porta. Mio padre rispose e i soldati ci ordinarono di uscire di casa. Mio padre diede a mio fratello e a me dei piccoli bagagli da portare. Uscimmo e ci fermammo sul vialetto per aspettare che uscisse anche nostra madre. Quando mia madre uscì, aveva in braccio mia sorella e portava con l'altra mano un enorme borsone. Le lacrime scorrevano su entrambe le guance. Non riuscirò mai a dimenticare quella scena. È scolpita nella mia memoria. Fummo prelevati dalla nostra casa e caricati su dei vagoni con altre famiglie nippo-americane. C'erano delle guardie ferme all'inizio e alla fine di ogni vagone, come se fossimo stati dei criminali. Ricordo ancora il recinto di filo spinato, dentro cui ero rinchiuso. Ricordo l'alta torre di guardia con le mitragliatrici puntate verso di noi. Ricordo la luce dei riflettori che mi seguiva nei miei percorsi notturni, dalla baracca alla latrina. Ma il bambino di 5 anni che ero trovava gentile che illuminassero la strada per me che dovevo fare pipì. Ero un bambino troppo piccolo per comprendere le circostanze del mio essere lì. I bambini si adattano in un modo sorprendente. Quello che era grottescamente anormale diventò la mia normalità da prigioniero dei campi di guerra. Era diventata la mia routine mettermi in fila 3 volte al giorno per mangiare del cibo pessimo in una mensa rumorosa. Era diventato normale per me andare con mio padre a lavarmi in una doccia comune, stare in prigione in un campo circondato da filo spinato. Diventò la mia normalità. Quando la guerra finì, venimmo rilasciati e ci venne dato un biglietto di sola andata per qualunque posto negli Stati Uniti. I miei genitori decisero di tornare a casa, a Los Angeles. Ma Los Angeles non era un posto accogliente. Non avevamo un soldo. Ci avevano tolto tutto e l'ostilità era forte. La nostra prima casa era nel distretto di Skid Row, nella parte più degradata della nostra città. Vivevamo con poveracci, ubriaconi e gente fuori di testa. I miei genitori lavorarono sodo per rimettersi in piedi. Avevamo perso tutto. Lavorarono veramente duro e alla fine riuscirono a mettere insieme una somma per comprare una casa con 3 camere da letto in un bel quartiere. Io ero un adolescente ed ero diventato molto curioso sulla prigionia della mia infanzia. Avevo letto dei libri di educazione civica che mi avevano illustrato gli ideali della democrazia americana. Tutti gli uomini nascono uguali. Abbiamo tutti un diritto inalienabile alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Non riuscivo a far combaciare tutto questo con quello che sapevo essere stata la mia prigionia di infanzia. Lessi libri di storia e non trovai niente al riguardo. Quindi, dopo cena, intavolai con mio padre una lunga e a tratti scottante conversazione. Facevamo molte, molte conversazioni come quella, e quello che ho capito da quei discorsi era la saggezza di mio padre. Lui era quello che aveva sofferto di più per quelle condizioni di prigionia, eppure ancora comprendeva la democrazia americana.
He told me that our democracy is a people's democracy, and it can be as great as the people can be, but it is also as fallible as people are.
Mi disse che la nostra democrazia è la democrazia della gente e può essere grandiosa come le persone, ma può anche fallire come fanno le persone. Quando Pearl Harbor venne bombardata, i giovani nippo-americani, come tutti i giovani americani, corsero dalle loro commissioni di leva per candidarsi volontari per combattere per il nostro paese. Eravamo esonerati dal servizio militare e catalogati come nemici interni. Era oltraggioso essere chiamati nemici quando ti candidi volontario per combattere per il tuo paese. Ma questo era compensato dalla parola interni, che è una parola che significa cittadini, ma in negativo. Poi però il governo si rese conto che in tempo di guerra mancavano uomini e all'improvviso, come quando ci prelevarono dalle nostre case, aprirono le forze armate al servizio dei giovani nippo-americani. Era del tutto irrazionale, ma la cosa sorprendente, la cosa sbalorditiva, è che migliaia di giovani nippo-americani, ragazzi e ragazze, da dietro quei recinti di filo spinato, indossarono la stessa uniforme delle nostre guardie, lasciando le loro famiglie ancora in prigionia, per combattere per questa nazione. Vennero assegnati ad un'unità segregata, composta tutta da nippo-americani, e mandati a combattere sui fronti europei. E si gettarono in questa esperienza. Combatterono con coraggio e valore sorprendenti, incredibili. Venivano mandati nelle missioni più pericolose e soffrirono il più alto indice di morti in combattimento di ogni altra unità in proporzione. C'è una battaglia che lo dimostra bene. Era una battaglia per la linea gotica. I tedeschi erano rifugiati nel versante di una montagna, un pendio roccioso, in grotte inespugnabili, e 3 battaglioni alleati li avevano attaccati ripetutamente per 6 mesi, rimanendo in una situazione di stallo. Il battaglione 442esimo venne chiamato per aggiungersi in questa battaglia. Gli uomini del 442esimo, cioè i nippo-americani, arrivarono con una sola idea, ma pericolosa. Il versante posteriore della montagna era una falesia rocciosa. I tedeschi pensavano che un attacco dal versante posteriore fosse impossibile. Gli uomini del 442esimo decisero di compiere l'impossibile. In una notte buia, senza luna, cominciarono a scalare la parete rocciosa, una salita di più di 300 metri, con addosso la tenuta da combattimento. Si arrampicarono tutta la notte su quella parete rocciosa a strapiombo, nell'oscurità. Alcuni perdevano la presa o l'appoggio e cadevano incontro alla morte, nello strapiombo sottostante. Cadevano tutti in silenzio. Nessuno gridava per non svelare la loro posizione. Gli uomini si arrampicarono per 8 ore filate e quelli che riuscirono ad arrivare in cima rimasero lì fino alle prime luci dell'alba e non appena spuntò il sole, attaccarono. I tedeschi furono colti di sorpresa, costretti a battere in ritirata e la linea gotica fu oltrepassata. Uno stallo di 6 mesi, risolto dagli uomini del 442esimo in 32 minuti. Si intitola Guerra alla guerra questo brano, War on War dei Wilco, mentre la storia che vi abbiamo raccontata l'abbiamo vista e sentita dalla viva voce del protagonista George Takei, che era Mr. Sulu da Star Trek, l'abbiamo detto in apertura. Il titolo del suo TED era Perché amo una nazione che una volta mi ha tradito. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta da Il tramonto a mezzanotte.
Ma quanto sei bello, serpente corallo.
Scusa Alexo, assistente digitale sempre connesso.
Sono qui per questo.
Se il programma Squadra Antitruffa Serpente Corallo va in onda di domenica.
Ecco cosa ho trovato.
Bravo, infatti lì trovi notizie, consigli per schivare i serpenti corallo, cioè le truffe e i truffatori.
Se 100 anni vuoi campare.
Esatto, ma allora volevo chiederti, nelle puntate del podcast Serpente Corallo Social Club, quello che va sul sito di Radio 24, sulle piattaforme, cosa c'è?
Gli affari tuoi ti devi fare.
Alexo, sei veramente impertinente. Io ti caccio dal programma, ti caccio dal podcast, ci metto Coatta GPT.
Oh, ma dammi tregua, ma che vuoi sapere? Ma studiano? Come si scrive? Chapter 11.
Ma quanto sei bello, serpente corallo!
Squadra antitruffa, serpente corallo. Ascoltate, vi farà bene. Ogni domenica alle 10.45 e in podcast Serpente Corallo Social Club. Gratis. Ma come si scrive Chapter 11?
Matteo Caccia racconta.
Bentornati alla nostra storia seriale tratta dal podcast Il tramonto a mezzanotte di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese. Siamo a Viareggio, è il 29 giugno di 15 anni fa, quando un convoglio ferroviario deraglia e uno dei vagoni che trasporta del gas liquido esplode, provocando la morte di 32 persone e il ferimento di altre 25. Il podcast di Buzzone e Savarese ripercorre non solo le ore prima dell'incidente, ma anche i giorni e gli anni che i feriti e i familiari hanno vissuto dopo quel giorno, quindi dopo quella tragedia. Oggi approfondiamo una di queste storie, che è quella di Marco Piagentini, che oramai abbiamo già imparato a conoscere negli episodi precedenti. Marco è sposato con Stefania e hanno 3 figli, Luca, Lorenzo e Leonardo. La notte dell'esplosione Stefania, Luca e Lorenzo muoiono. Marco e Leonardo rimangono feriti, ma sopravvivono. Cosa succede nel cuore di un uomo che perde madre e figli? Come si può immaginare che ci sia ancora futuro?
Ve l'ho già detto che la vicenda di Marco Piagentini mi è rimasta in testa dall'inizio, cioè da quando nel 2009 ho sentito la notizia della strage, ho letto delle vittime e dei sopravvissuti. Ho sempre voluto trovarmi di fronte a lui e farmi raccontare direttamente la sua storia. La verità è che da allora ho bisogno di fargli una domanda, che per me riassume proprio tutto. Quella domanda che ho in testa da anni e che ora posso fargli, guardandolo negli occhi. Come si fa a sopravvivere?
Io ho avuto la capacità, questo me lo riconosco, autoreferenziale, ma è così, perché non lo so come mai, ma già quando sono stato risvegliato in ospedale ho chiesto un'assistenza psicologica, e che è un protocollo che non esiste negli ospedali italiani, ma il primario mi ha trovato una persona che faceva tirocinio in ospedale, quindi ha detto: guarda, c'è una persona che fa, ho detto: guarda, qualcuno che, con cui possa parlare, possa capire e comunque aiutarmi in questo percorso che io devo intraprendere, che ho intrapreso lì in ospedale quando poi ho iniziato a parlare, che sto continuando tutt'oggi, quindi a distanza di 13 anni comunque continuo a fare questi passaggi. Quindi quel momento lì era un volere iniziare una svolta, no? Perché era una svolta che io avevo deciso in ospedale. E qual era questa svolta? Era quel bivio che ti si pone davanti, cioè di fronte a quello che avevo ricevuto fisicamente e moralmente con la perdita dei miei cari e la distruzione di quello che era poi la tua vita, perché la famiglia era il mio centro. La decisione è: o ti lasci andare o vivi. O ti lasci andare o vivi. E la decisione è stata quella di vivere, per Leonardo prima di tutto, perché lui aveva bisogno di un padre, e vivere, però non sopravvivere, ma vivere nella totale pienezza di quello che è la vita, che è contrapposizione totale a quello che è accaduto, no?
Ed è qui che ho capito, in questo momento preciso dell'intervista, che mi sono reso conto, improvvisamente, che l'immagine di Marco che mi sono formato nella testa prima di conoscerlo era sbagliata. Semplicemente sbagliata. Pensavo a Marco come una vittima, uno che ha perso tutto, uscito da quella notte con il corpo martoriato. Immaginavo un uomo che si trascinava nella propria sopravvivenza, andato avanti a vivere con un'unica motivazione, per quanto fortissima, importantissima, cioè il figlio Leonardo. Ma non è così, mi sbagliavo. Marco ha dentro qualcos'altro, qualcosa di indistruttibile, come se sotto la carne, dentro al corpo, in fondo a tutto, ci fosse un cavo d'acciaio.
È una forza che arriva da dentro. Quando vado in bicicletta, quando andavo in bicicletta, la bicicletta è dolore continuo, perché è uno sforzo continuo, è una fatica continua, specialmente nella salita. E a volte arrivi in cima a una salita, non tanto per il fisico, ma per la testa. C'è la testa che ti porta su quella montagna, perché dici: voglio arrivare in cima. Più che le gambe, più che il fisico, quando le gambe ti fanno un dolore pazzesco, quando tutto ti dice: torna indietro che fai meno fatica, però te devi arrivare in cima, no? Quegli ultimi 50 metri, quella curva, che dietro quella curva la salita spiana, no? Come si suol dire. Ecco, quella fatica, quell'attitudine, quell'abitudine a dire: sono arrivato quasi in cima, manca poco, mi ha aiutato nel percorso di dolore, perché sono stati 6 mesi di dolore.
Per farmi capire meglio, Marco mi racconta della famiglia del suo vicino di casa, Federico, quello che in quei 189 secondi prima delle esplosioni aveva incontrato in strada davanti casa. In pochi giorni dopo il disastro, Federico, la moglie Elena, entrambi di 32 anni, la madre di lei, Emanuela, erano morti uno dopo l'altro in ospedale. Solo il padre di Emanuela, Marco Jacopini, era sembrato potesse farcela. Il suo corpo aveva all'inizio risposto alle cure, ma poi di colpo il peggioramento.
Lui si è lasciato andare, e quella era una scelta. La mia scelta è stata totalmente diversa, cioè c'era un desiderio e una voglia di ritornare a essere e a camminare che mi ha portato a fare degli sforzi enormi. Ti faccio un esempio: io tutte le mattine venivo praticamente spillato vivo, perché il trattamento dell'ustione è che la pelle si ricostruisce piano piano, ma forma praticamente una pellicola che poi va pulita, perché il sanguinamento del tuo corpo ti porta poi alla rigenerazione cellulare, quindi alla formazione comunque dello strato dell'epidermide o quantomeno delle cicatrici. E questo comunque vuol dire, è come se su una ferita viva uno prende un bruschino, e dalla testa ai piedi, queste erano le mie prime 2 ore e mezzo di mattine. Tutte le mattine io facevo questo trattamento.
La cosa più importante da fare con un grande ossigenato è togliere il tessuto necrotico.
Antonio Di Leonardo, direttore del Centro Grandi Ustionati di Pisa.
Quindi questa manovra si chiama escharectomia, va fatta il primo possibile. Poi ovviamente si va gravi, perché la pelle non riesce poi a rigenerare quando è danneggiata profondamente. Per cui bisogna trovare delle soluzioni per riparare il danno per se stesso. E le soluzioni non sono molte.
Ero intubato perché mi davano le pappine, le chiamavo, perché chiaramente ti davano le soluzioni. Il primario mi disse: guarda Marco, noi te lo togliamo. Togliamo l'intubazione per darti da mangiare, però devi cominciare a mangiare da solo. Più mangerai e più il tuo corpo guarirà in fretta. È una cosa incredibile, perché il cibo, l'alimentarsi bene, è veramente fonte di vita delle cellule. E questo cosa ha comportato? Che quando mi pulivano il dolore era enorme. Mi davano un antidolorifico. L'unica cosa è che questo antidolorifico mi dava nausea e vomito. E il problema è che io dopo non mangiavo per tutto il giorno. È che la soluzione è stata drastica, anche lì. Cioè, io ho evitato qualsiasi sedazione, qualsiasi antidolorifico, e praticamente mi facevano queste pulizie senza nessun. Questo perché mi permetteva dopo, passava un'ora e mezzo, perché prima ero in uno stato veramente di dolore assoluto, mi permetteva di mangiare.
Quanto è durato questo periodo?
Almeno su 6 mesi, 5 mesi tutti. Perché poi comunque ho fatto anche degli interventi.
Quanti interventi hai fatto?
Io ho fatto quasi 50 laggiù.
Si intitola Loud Places, cioè posti urlanti, il brano di JMXX che Luca Micheli ha scelto per chiudere questa puntata, che si intitolava Paesi che tradiscono. Grazie ancora a Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, che venerdì saranno con noi per raccontarci qualcosa di più di questo podcast. Grazie a tutta la redazione che rende possibile questo programma, Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi. Grazie a Paolino Corleoni che si occupa del sound design, e a Luca Micheli che sceglie i brani musicali. Voi continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, o se vogliamo un'intera stagione, cioè la prossima, dopo l'estate che sta per arrivare, cioè o meglio che è già arrivata. Ora però la linea va al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!